Li presento veramente velocissimamente nell'ordine con cui appunto interverranno: il dottor Boraldi, direttore ARPA di Modena, il professor Marco Vincetti, epidemiologo dell'Università di Modena e Reggio Emilia, il dottor Nicolino D'Autilia, presidente dell'Ordine dei Medici di Modena, il dottor Stefano Montanari, direttore scientifico del laboratorio di nanodiagnostica, il professor Leonardo Fabbri, direttore clinica malattie dell'apparato respiratorio, che non si vede, non è ancora arrivato, però aveva comunicato insomma la sua presenza, quindi questo lo aspetteremo. Il professor Massimo Federico, oncologo e direttore del registro tumori di Modena, il dottor Carlo Alberto Goldoni, direttore del servizio epidemiologia dell'AUSL di Modena. Ecco, per quello che riguarda i tempi, naturalmente devo ricordare in questo timing, noi daremo un quarto d'ora come tempo limite ai nostri gentili cortesi relatori per esprimere il proprio pensiero e per portare i propri dati. Quindi esaurito questo giro, presumibilmente nell'arco, date le presenze, devo dire di un paio d'ore, avremo tra le 18 e le 19 un'ora circa. Io naturalmente parlo di tempi limite, naturalmente per quello che riguarda le osservazioni da parte delle commissarie e dei commissari, che sono gli unici, ricordo, per regolamento che hanno diritto di intervento in questa seduta, e successivamente nell'ora a seguire sentiremo le risposte o come saranno queste articolate naturalmente. Quindi in modo, come abbiamo scritto, in modo da chiudere questa sessione per le ore 20. Quindi il compito che io oggi avrò sarà quello di seguire in maniera puntigliosa questa tempistica. Io do la parola per una breve telegrafica introduzione dell'assessore. Prego.
Sì, assolutamente telegrafico, anche perché l'obiettivo di questa udienza conoscitiva a commissioni congiunte servizi e ambiente è quello appunto di dare la parola agli esperti, la parola alle persone che abbiamo invitato, ai professionisti che abbiamo invitato e che consentiranno appunto ai consiglieri, ai commissari di fare le domande e fare appunto le richieste appunto di approfondimenti su quanto sul tema che è oggetto di questo pomeriggio, cioè appunto l'inceneritore e soprattutto il tema dell'impatto ambientale e sulla salute del potenziamento dell'inceneritore. Ecco, noi abbiamo voluto chiamare varie personalità ed esperti, in particolare le due prime relazioni riguarderanno, consentiranno appunto di inquadrare l'argomento, perché il dottor Boraldi e il professor Vincetti potranno appunto rendere conto dei monitoraggi fatti dall'ARPA nell'area e che sono previsti appunto dalla valutazione di impatto ambientale. Il professor Vincetti potrà appunto rendere conto dell'indagine epidemiologica che è in atto e anche questa prevista nel rapporto di impatto ambientale. Poi gli altri illustri invitati potranno appunto intervenire e dare la loro opinione, esprimere la loro opinione appunto sul tema dell'impatto ambientale e in particolar modo l'impatto della salute. È presente anche l'assessore Arletti. Noi ci riserveremo poi alla fine eventualmente di fare alcuni interventi o anche risposte nel dibattito. Ecco, solo alcune proprio dei flash rispetto al tema di oggi. Intanto noi il potenziamento dell'inceneritore si inserisce nella filosofia generale del piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato nel 2005, che sancisse un principio importante che non bisogna dimenticare, cioè il passaggio del primato dello smaltimento al primato del recupero di materia ed energia e del riciclo e riutilizzo dei rifiuti. E in questa filosofia c'è una grande importanza alla raccolta differenziata. Prima di potenziare la raccolta di inceneritori, noi ci siamo posti l'obiettivo all'interno del piano di gestione dei rifiuti di raggiungere un obiettivo ambizioso, che è quello del raggiungimento del 55% di raccolta differenziata. Il tema vado proprio per flash: l'impianto attuale era autorizzato per smaltire 140.000 tonnellate annue di rifiuti, il potenziamento consentirà una potenzialità di incenerimento di 240.000 tonnellate prevista appunto dal piano provinciale di gestione dei rifiuti. Il piano, nel prevedere questa potenzialità poi effettivamente autorizzata di recente alla fine della procedura di IPCC e il rilascio della relativa autorizzazione integrata ambientale, ha tenuto conto della necessità indicata nella conferenza dei servizi e poi nella valutazione di impatto ambientale di disporre di una capacità adeguata per far fronte agli scenari di produzione massima dei rifiuti da qui al 2012. E quindi il ragionamento che viene fatto sul potenziamento raccolta differenziata non è in alternativa al potenziamento dell'inceneritore, non è in alternativa alla raccolta differenziata, ma viaggia su questa impostazione, questa filosofia che dicevo prima. Il tema della sicurezza ambientale, della sicurezza sanitaria e l'uso delle migliori tecnologie è stato l'elemento importante e cardine di tutto il percorso che si è sviluppato a partire dalla conferenza dei servizi fino all'autorizzazione integrata ambientale, che ha consentito almeno due o tre questioni che vanno sottolineate, e sono quella di prevedere l'utilizzo del sistema catalitico, quindi di abbattimento degli NOx sin da subito, e quindi in grado di incrementare anche l'abbattimento di diossine e furani, il campionamento in continuo di diossine e furani, la limitazione dell'utilizzo dell'inceneritore ai rifiuti che vengono prodotti sul nostro territorio. Sono questi tre argomenti che noi abbiamo posto come comune all'interno del tavolo del provinciale che appunto ha coordinato i lavori dell'autorizzazione integrata ambientale. Credo che questi sono stati accolti, ed è importante che questo sia accaduto. Mi fermo qui anche perché gli argomenti sono tanti e diamo la parola a Boraldi.
Grazie Assessore per l'introduzione, e per l'appunto diamo proprio la parola al Dottor Vittorio Boraldi, Direttore ARPA di Modena. Prego.
La mia relazione vuole essere una relazione di carattere anche introduttivo al problema del sistema di sorveglianza ambientale e sanitario dell'inceneritore di Modena, in quanto ritengo che per poi lanciare la palla agli aspetti, diciamo, sanitari che affronteremo in questo pomeriggio, bisogna avere una valutazione complessiva di quello che è l'impianto di inceneritore. Molti di voi lo conoscono perfettamente, ma non do per scontato che tutte queste conoscenze siano una comune conoscenza a tutti quanti. Per questo ho delineato la mia relazione facendo un'introduzione sul quadro normativo che sottende l'autorizzazione di questo inceneritore, un aspetto di carattere ambientale generale, per poi finire con le valutazioni di carattere specifico nell'area all'intorno dell'inceneritore. L'inceneritore di cui stiamo trattando rientra all'interno di un quadro normativo che è definito dalla normativa dell'IPPC, cioè l'autorizzazione integrata ambientale, che prevede che per la costruzione e l'autorizzazione di questi inceneritori, di questi impianti, si adottino le migliori tecnologie disponibili, vengono fissati dei valori limite delle emissioni in aria e in acqua, e questi valori di emissioni possono essere anche più bassi dei valori fissati dalla normativa, ed inoltre prevede un adeguato piano di monitoraggio e di controllo. Comunque la normativa che definisce le autorizzazioni degli inceneritori è questa normativa, la 133 del 2005, che all'articolo 1 dice che si stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti dell'incenerimento sull'ambiente, nonché i rischi per la salute umana. Questo decreto legislativo numero 133 fissa i criteri tecnici, costruttivi, di esercizio e di gestione dell'inceneritore, fissi i limiti di emissione e i metodi di campionamento, di analisi e valutazione degli inquinanti. Per quello che riguarda la configurazione dell'impianto di Modena, cioè in questa slide è sintetizzato la tipologia di questo impianto. Noi abbiamo un forno che a regime dovrà servire per 240.000 tonnellate anno. Vi ricordo che i rifiuti dal 2005 al 2006 come rifiuti totali si sono incrementati da una quota di 640 a una quota, anzi, da una quota di 626 a un valore complessivo di 642 kg anno, quindi nell'ultimo anno dal 2005 al 2006 sono incrementati i rifiuti totali. È cresciuta comunque anche la quota di raccolta differenziata, e per la raccolta differenziata siamo passati da un valore di dal 36,8% nel 2005 a un valore del 39,3% nel 2006. tale che il rifiuto indifferenziato è diminuito complessivamente di 2000 tonnellate. Comunque, l'impianto è costituito da un sistema di riduzione non catalitica per gli ossidi di azoto nella camera di combustione, da un generatore di vapore, da un depolveratore primario che è l'elettrofiltro, da un reattore in cui vengono immessi bicarbonato e carboni attivi per la riduzione delle emissioni acide e per le emissioni di mercurio. Infine c'è un filtro a maniche per la depolverazione finale e i fumi a questo punto arrivano al reattore catalitico SCR, che con una soluzione ammoniacale abbassa ulteriormente il contenuto di NOx per poi inviare i fumi depurati al camino a una temperatura di 160 gradi. L'autorizzazione che cosa prevede? L'autorizzazione si basa sulla definizione di limiti emissivi. Limiti emissivi che sono valori limiti semi-orario, valori limiti giornaliero e limiti di flusso di massa massimo annuale. Per quello che riguarda i valori limite che sono stati fissati in autorizzazione, voi vedete che in questa slide sono riportati i valori limiti giornalieri e i valori limiti semi-orari. Per quelle, i valori limite colorati in rosso sono dei valori limite che sono ridotti rispetto a quello che prevederebbe la normativa. Nel caso particolare, i valori che sono fra parentesi descrivono quelli che sono i valori limite definiti dalla normativa del 133 che abbiamo prima dichiarato. I valori invece che noi abbiamo colorati in rosso e che sono quindi uguali al valore fissati dalla normativa sono colorati in rosso in quanto come valore limite giornaliero abbiamo questi valori limite, ma, e vengo alla successiva, come valore limite di flusso di massa massimo annuale noi abbiamo dato dei valori di flusso massimo annuale tali che riducono questi valori giornalieri. Non so se mi sono fatto capire da quelli che non sono tecnici del mestiere. Comunque, rispetto ai valori di limiti di flusso di massa massimo annuale previsti dalle prescrizioni VIA, voi vedete che per esempio delle polveri noi abbiamo un valore che da 9.298 è stato fissato in un valore estremamente più basso, 4.968, la stessa cosa per gli SOX, si è passati da 92.988 kg annuo a 16.500 e così a seguire. E qual è il contributo dell'inceneritore come quota emissiva rispetto alle altre emissioni all'interno del comune di Modena? Allora, per quello che riguarda il PM10 primario, cioè le polveri che sono direttamente emesse dall'inceneritore, perché voi dovete sapere che di PM10 questo particolato ce n'è una parte primaria e una parte secondaria che si forma in atmosfera, che è circa pari al 50% della quota del primario. Comunque, per quello che riguarda la quota del PM10 primario, noi abbiamo che allo stato attuale l'inceneritore emette 0,9 tonnellate anno. Emette 0,9 tonnellate anno a fronte di un'emissione di PM10 primario da traffico che è pari a 218 tonnellate anno e un valore dell'industriale, tanto per prendere i valori numerici più rilevanti, di 72,6 tonnellate anno. Alla configurazione futura si passerà da una percentuale dello 0,3 a una percentuale dello 0,6. Quindi da 0,9 tonnellate anno a 1,8 tonnellate anno. Questo parliamo sempre di PM10 primario. Per quello che riguarda invece le emissioni di NOx, allo stato attuale il contributo emissivo dell'inceneritore è pari a un 4,2%, quindi 145 tonnellate anno. Anche in questo caso, per quello che riguarda l'NOx, l'impatto maggiore è l'impatto dovuto al traffico, perché vedete che il traffico impatta per 2840 tonnellate anno. Con la configurazione futura in merito appunto dell'impianto di selezione catalitica SCR, la percentuale di NOx non raddoppia ma si ferma al 4,4. Abbiamo ugualmente un incremento della quota di NOx, ma un incremento abbastanza relativo. Da 145 tonnellate passiamo a un valore di 151 tonnellate anno. In questa slide è rappresentata attraverso una modellizzazione le percentuali, i livelli di stimati al suolo di NOx indotti dall'inceneritore. Qui è rappresentata cartograficamente la mappa di Modena, da cui si vede che nelle mappe più scure, cioè più vicino all'inceneritore, noi abbiamo un contributo del livello di NOx indotto dall'inceneritore che è pari a un valore massimo che va da 0,15 a 0,24 microgrammi per normal metro cubo. Come si inserisce l'inceneritore all'interno del nostro contesto ambientale? Per questo ho cercato di presentarvi alcune diapositive che illustrano la situazione ambientale nella nostra provincia e anche nel nostro comune. 3 minuti? Non so che dire. Cioè, o faccio una contestualizzazione dell'impianto o parlo solo dei risultati finali, non so fino a che punto, però riescono a capire quello che la discussione.
Allora, non va di niente, adesso lei prosegue l'intervento perché la contestualizzazione è importante, però è chiaro che nulla si crea, nulla si distrugge, voi me lo insegnate, dopo dovrò chiedere a qualcun altro, ecco appunto, purtroppo i tempi sono questi. Ho questo brutto compito oggi, quindi faccio appello.
La mia non era una.
Certo, no, per l'amor di Dio, lo devo ricordare perché sono implacabile con tutti.
Comunque,
Presidente, mi perdoni, guarda, io le cedo mio volentieri i miei 5-10 minuti perché è interessantissimo quello che sta dicendo, perché solo vedere ad esempio questa cartina che è in rosso è il dato dell'inquinamento che abbiamo in Emilia Romagna, cioè c'è da preoccuparsi.
Bene, quindi lei cederà il suo tempo, bene, lo apprezziamo.
Cedo i miei volentieri, tanto
bene, ha più 5 minuti per cortesia del consigliere Manfredini. Bene. Perfetto, grazie, dottor Boradi, prego.
Troppa grazie. Allora, riprendiamo. Allora, nella slide vedete il colore, la giornata di alta pressione in montagna, vedete la cappa di smog sulla nostra pianura. Questa è una rappresentazione da satellite dell'NO2 al suolo e vedete come tutta l'area del nord Italia abbia dei livelli di concentrazione estremamente elevati. Ci siamo noi e l'Olanda e la Germania che hanno dei valori così elevati di inquinamento. Questi sono due slide che fanno vedere la qualità dell'aria per l'ossido di carbonio, che non è più un problema perché questo è stato risolto con la tecnologia, un po' meno per quello che riguarda il valore dell'NO2, che l'NO2 avevamo un valore, dei valori nel 95 abbastanza alti, però non è che ci sia riusciti ad abbassare più di tanto, anche con le nuove tecnologie. Per quello che riguarda le PM10, qui due slide che mostrano come il valore medio annuale sia superato sia come termini di medio annuale sia come numero di superamenti del valore giornaliero. Noi abbiamo 120-130 superamenti all'anno a fronte dei 35 che dovremmo avere. Però, come vedevamo nella prima slide, questo non è un problema locale, questo è un problema estremamente complesso. In questa slide è riportato uno scenario in cui fa vedere la valutazione di tutte le fonti di emissione del nord Italia, e quindi del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna, in quella a sinistra. E calcolando solamente i valori di queste emissioni, questo è un modello, si vede che per esempio la Reggio e Modena si posizionano su un valore annuo circa di 27 microgrammi per normal metro cubo. E la slide a fianco cosa mostra? Che tutti gli impianti, è un'ipotesi in cui tutti gli impianti della regione Emilia-Romagna vengono spenti. e a fronte di zero emissioni nell'Emilia Romagna noi non abbiamo un'aria pulita, noi abbiamo che gli inquinanti ovviamente non hanno confini, si muovono, vengono verso l'Emilia Romagna, quindi noi abbiamo una riduzione del PM10 lontano dai confini regionali del 40-50%, ma vicino ai confini regionali abbiamo una diminuzione solo del 20-30%. Quindi questo sta a significare la complessità e l'esigenza di un intervento ad area vasta per diminuire i PM10. Si calcola che diciamo, solamente il 50% del PM10 che in ogni realtà possa essere diminuito sulla base delle politiche locali. Però questo non vuol dire che ovviamente le politiche locali non si devono fare, perché ovviamente l'area vasta si contrasta con delle politiche a livello locale. Questo era per dare un inquadramento di qual è la situazione ambientale e quali sono le azioni che bisogna mettere in campo. Quindi azioni di carattere di area vasta, ma anche azioni locali. Queste erano delle slide che vi volevano mostrare come la ricerca sta cercando sempre di più di capire questi fenomeni di inquinamento da PM10. Quindi per capire l'inquinamento da PM10 bisogna capire come si forma, come si crescono, bisogna capire come sono caratterizzati chimicamente, cioè che le frazioni fine sono molto diverse dalle frazioni pesanti, bisogna capire come sono fatte queste particelle. Questa per esempio è la morfologia delle polveri da 0,5 micron e vedete che ogni particella è diversa dall'altra. Capire qual è la sua costituzione aerodinamica ci aiuta poi a mettere in atto gli interventi. Per esempio questa è una delle prime analisi che sono state fatte all'uscita in un inceneritore e l'abbiamo fatto sull'inceneritore di Modena, da cui si vede che la maggior parte delle particelle che fuoriesce dall'inceneritore sono particelle che hanno un intervallo dimensionale che è dell'intorno dell'1-3 micron, quindi sono particelle abbastanza fini. Arriviamo alla fase conclusiva del mio intervento, la sorveglianza ambientale, il piano di monitoraggio e controllo. Il piano di monitoraggio e controllo dell'inceneritore si sviluppa su un monitoraggio del processo industriale, su un monitoraggio delle emissioni e sul monitoraggio ambientale dell'intorno dell'inceneritore stesso. Il monitoraggio del processo industriale prevede un controllo delle materie prime in ingresso, dei prodotti in uscita, dei rifiuti, dell'energia, dei combustibili e il monitoraggio e il controllo degli indicatori di performance. In questa slide è per esempio riportato quello che noi facciamo di monitoraggio di tutti i dati che quotidianamente ci giungono dal gestore dell'impianto, da ERA, in cui noi parametro per parametro facciamo una valutazione dei parametri e andiamo a valutare, secondo i metodi definiti dal 133, se ci sono o non ci sono dei superamenti e se ci sono stati dei malfunzionamenti. Comunque, invece il monitoraggio vero e proprio di campionamento è, come dicevo prima, un monitoraggio alle emissioni e un monitoraggio nelle aree di influenza. Questa slide stava solo a significare come il monitoraggio più importante di tutti sia ovviamente il monitoraggio alle emissioni. Se noi abbiamo un impianto che funziona bene, sicuramente avremo dei livelli emissivi ridotti. E il monitoraggio alle emissioni è fatto in continuo per un certo numero di parametri e questi sono i parametri che vengono misurati in continuo sull'inceneritore e questi monitoraggi che vengono effettuati in continuo sull'inceneritore sono anche visibili in internet perché ERA li mette a disposizione in tempo reale per chiunque li vuole andare a visionare. ARPA ha dato al gestore delle prescrizioni sulle strumentazioni, sulle metodologie da adottare e sulle tarature di queste strumentazioni. ARPA può in qualsiasi momento andare a fare la verifica che queste prescrizioni siano adottate. Inoltre, oltre a fare una verifica che le disposizioni siano adottate, ARPA fa i campionamenti e le analisi e le emissioni. Qui ci sono tre serie di campionamenti che ARPA ha fatto al camino e da questi dati potete vedere quali sono i dati reali, non i limiti che sono stati assegnati rispetto ai vari parametri misurati. Non so, le polveri, abbiamo i valori che vanno delle tre linee 04, 07, 04 nel giugno, 1,1, 08, 08 nel luglio, 1,08, 07 nel periodo dell'ottobre. I valori limite sono di 10 e di 30, quindi 10 come giornaliero, 30 è il semiorario. La stessa cosa per dire per l'acido cloridrico, voi vedete che c'è una media che sta sotto a un valore di 2 mg per normal metro cubo a fronte di valori limiti di 10. E così si potrebbe dire per tanti altri. Ecco, l'unico che presentava, perché questa è la situazione attuale, che presentava una certa criticità, cioè si avvicinava al valore limite definito, erano gli ossidi d'azoto, perché voi vedete che noi abbiamo dei valori che sono 155, 199, 141, eccetera, eccetera, su un valore di 200. Arrivo brevemente in fondo, questi non li faccio vedere. Poi il monitoraggio delle ricadute del suolo. Saltiamo, però così non si dice nulla.
Dunque, adesso preciso una cosa, adesso perché sembro io cattivo, comunque i nostri amici relatori erano stati preavvisati dei tempi scarsi. In ogni caso, una cortesia che io chiedo loro formalmente, che tutti i materiali che loro oggi ci esibiranno, slide incluse e quant'altro, poi naturalmente ve lo ricorderemo mezzo posta elettronica, noi chiederemo la cortesia che ci possa essere inviato magari in forma di file. E questo perché? Perché è intenzione delle due commissioni congiunte costruire un pacchetto con tutti i materiali e metterlo a disposizione dei commissari e quant'altri, perché è il modo migliore per noi anche per lavorare. Quindi noi stiamo anche registrando tutto, quindi con calma sbobineremo quindi tutti gli interventi, allegheremo tutti i materiali, anche quelli che purtroppo oggi, dato l'economia di tempo, non saremo in grado di visionare appieno e con calma, perché mi rendo conto che il contenuto è vastissimo, e ve li metteremo egualmente a disposizione. Questo per rassicurare sia i relatori, sia appunto gli uditori, sia i commissari.
Comunque, cercando di terminare nel giro di pochi minuti, questi sono i dati rilevati nelle campagne di monitoraggio nell'intorno all'inceneritore. Da questi dati, che riportano i 18 mesi di monitoraggio, si può notare come i valori delle diverse stazioni di monitoraggio, Albaretto, Munarola, Tagliati, San Giacomo, Parco, confrontate con la stazione di Via Giardini, hanno degli andamenti pressoché similari. Questo è l'andamento giornaliero da dicembre 2005 a febbraio 2007 delle medie giornaliere del PM10. E sotto vi ho riportato la tabella con la media dell'anno 2006 del PM10, che fa vedere che Tagliati ha un valore di 45, Albaretto 46, Nonantolano 46, Giardini 48. Questo significa che nell'intorno dell'inceneritore, almeno per quello che riguarda il PM10, non abbiamo delle situazioni diverse che in tutto l'intorno, tutta la città di Modena, e questo era già evidente anche nelle prime due semestri di monitoraggio. Per quello che riguarda l'NO2 abbiamo un fenomeno che ancora non riusciamo bene a capire. L'NO2 è anche questo misurato in continuo giornalmente in tutte le stazioni, evidenzia come nelle stazioni di Tagliati e Albaretto abbiamo dei valori più bassi che non il resto della città. Abbiamo valori di 30 contro del Nonantolana 49 e Giardini 60. Ecco, questo è l'unico dato che ha bisogno sicuramente di un approfondimento. Queste sono le diossine nel particolato atmosferico. Le diossine nel particolato atmosferico, a fronte di un riferimento di qualità dell'Istituto Superiore di Sanità che la definisce in 40 femtogrammi normal metro cubo, noi ritroviamo che nelle posizioni dell'intorno dell'inceneritore abbiamo dei valori leggermente superiori di quello che troviamo nella via Giardini. Ricordiamo sempre comunque che la quantità di diossina assimilata attraverso l'espirazione dell'aria atmosferica è l'1% delle diossine che noi assimiliamo attraverso l'alimentazione. Comunque, indagini simili in Europa danno dei valori da 10 a 60 e nei siti urbani da 20 a 280. L'IPA nel particolato atmosferico non pone particolari problemi, siamo su dei valori di 0,4 contro un valore di un nanogrammo per normale metro cubo di benzapirene. La stessa cosa si può dire dei metalli nel particolato atmosferico che non hanno dei problemi, molti non si riescono neanche a rilevare perché le concentrazioni sono estremamente basse. Andiamo avanti. E la stessa cosa dico sì per i metalli di era, i metalli nei terreni, anche questi non danno particolari preoccupazioni, abbiamo solo qualche valore alto di 130-140 di rame, ma i terreni nella provincia di Modena hanno dei valori molto variegati della presenza di questo metallo. Le diossine dei terreni si posizionano a valori estremamente più bassi di quello che è il limite previsto dalla normativa. La normativa
Scusa,
prevede
San Giacomo zero... sarebbe? San Giacomo?
Come?
San Giacomo, dico.
Diciamo rispetto all'inceneritore, adesso se torniamo indietro ve lo faccio vedere.
Sì, comunque non è in San Giacomo in centro, insomma.
No, San Giacomo, ecco. La zona industriale vicino all'inceneritore. Chiaro? Quindi l'interruzione era legata a motivi personali. Comunque questi sono gli IPA totali dei terreni, anche questi sono estremamente bassi. Conclusioni, i dati dei primi 18 mesi di monitoraggio non evidenziano delle differenze sostanziali, c'è da approfondire quel valore di diossina in atmosfera che mostra dei valori nelle aree all'interno dell'inceneritore leggermente superiori a quelle della via Giardini. Grazie, scusate della lungaggine.
Va bene, grazie a lei. Il dottor Boraldi, adesso l'allargamento ci stava anche per delineare il contesto, su cui poi si naturalmente libereranno le varie osservazioni. E allora, passiamo al professor Marco Vinceti, epidemiologo, Università di Modena e Reggio Emilia. Grazie.
Buongiorno a tutti e grazie ai due assessori e ai due presidenti delle commissioni consiliari che ci hanno invitato. Questa vuole essere una breve sintesi dello studio che è in atto, come diceva l'assessore Orlando prima, nella zona limitrofa all'inceneritore. Questo è uno studio che in realtà non ha un carattere strettamente di ricerca, anche se la differenza è oziosa, ma ha un carattere di espletamento di una prescrizione che è contenuta, come diceva sempre l'assessore nell'intervento iniziale, nelle prescrizioni relative all'impianto. È un programma di sorveglianza sanitaria, in realtà il termine è un pochino aulico, un pochino impegnativo, si tratta soprattutto di alcuni endpoint, di alcune particolari patologie che noi abbiamo preso come indicatori di effetto sanitario. Ci sono due metodologie fondamentali, come molti di voi sanno, per studiare gli effetti sulla salute umana, perché qua parliamo di salute umana e non di salute animale, non di danno all'ambiente in senso lato, che è un concetto più vasto che riguarda la vegetazione, riguarda gli esseri animati di qualsiasi tipo, parliamo soprattutto, anzi esclusivamente, dell'uomo, che possiamo dire l'argomento più importante se vogliamo, in ogni caso è la scelta che ci è stata in qualche maniera suggerita e che noi abbiamo seguito. Le due metodologie sono degli studi di modellistica o sono degli studi epidemiologici e programmi di sorveglianza sanitaria. Cosa vuol dire studi di modellistica? Vuol dire che noi prendiamo dei parametri tossicologici, dei parametri, degli risultati di studi fatti in giro per il mondo e andiamo a vedere che cosa un impianto di questo tipo, l'inceneritore in particolare in questione, può fare alla salute umana. Gli studi invece sono qualcosa di applicato e posteriore alla messa in funzione dell'impianto, sono cioè andare a vedere praticamente nel contesto che noi abbiamo davanti che cosa effettivamente è successo, cioè prescindere da calcoli a priori, ma studiare gli effettivi effetti che l'impianto che noi esaminiamo hanno determinato sulla popolazione limitrofa. Grazie Carlo. L'oggetto del rapporto è la sorveglianza epidemiologica, qual è, della popolazione modenese potenzialmente esposta all'emissione dell'inceneritore per rifiuti solidi urbani in ottemperanza alla prescrizione emanata dalla conferenza dei servizi della provincia. Questo è dato burocratico, chiedo a Carlo la prossima diapositiva. Lo studio, il programma di sorveglianza l'abbiamo fatto perché c'era una prescrizione da eseguire, ma in realtà non è solo una motivazione burocratica. L'abbiamo fatta anche perché crediamo che questo sia un buon modo per condurre un'attività di sorveglianza sugli effetti di un impianto potenzialmente sorgente di rischio per la popolazione. Prima di tutto perché è necessario confermare a posteriori che gli inquinanti sotto i limiti di legge, perché qua parliamo di un contesto, come il dottor Boraldi ci ha illustrato precedentemente, in cui non vengono e non debbano essere superati i limiti di legge. Ma questo, soprattutto in ambito medico, interessa a volte abbastanza poco, perché non siamo sempre sicuri a priori che i limiti di legge siano cautelativi sulla salute umana. La storia dell'epidemiologia, della tossicologia degli ultimi decenni è una storia che in alcuni settori, non in tutti, ha abbassato progressivamente i limiti di legge perché ha capito, grazie a studi e soprattutto condotti sull'uomo, che a volte i limiti di legge non erano sufficienti per tutelare la salute umana, o perlomeno non lo erano in modo assoluto, non lo erano secondo il principio di precauzione. E allora si è andati sempre via via, non dico dappertutto, ma in molti contesti, scendendo in questi limiti, nelle aria, nell'acqua, negli alimenti e così via, per molti contaminanti chimici e non solo chimici. Quindi l'ottica dell'epidemiologia medica, che è la disciplina a cui appartengo dal punto di vista culturale, è quella di andare a vedere a posteriori anche laddove a priori i limiti sono rispettati, quindi in teoria non dovrebbe esserci un rischio per la salute. Necessità di verificare sinergie tra gli inquinanti. Tante volte noi abbiamo dei limiti fondati su un singolo inquinante, ma non sappiamo cosa fa la miscela degli inquinanti. Attenzione, gli inquinanti messi assieme possono fare peggio, possono aumentare il rischio tossicologico dei singoli contaminanti o possono invece ridurre questo rischio, perché delle volte è paradossale l'effetto di questi miscugli, di queste misture, di queste sinergie, nel senso che a volte due contaminanti tra di loro si neutralizzano, quindi è difficile prevedere a priori l'effetto di miscele molto complesse, fatte da una miriade di composti che tra di loro spesso non sono stati esaminati in maniera del tutto dettagliata. E infine, l'ultimo obiettivo di questo programma che noi abbiamo eseguito sulla base della prescrizione è quello di valutare tempestivamente il rischio. Insisto su questo ultimo punto. Il programma ha un obiettivo, tra gli altri, che credo sia forse il più importante, quello di essere rapidi nel valutare l'eventuale rischio associato, sanitario associato a un impianto come questo. Cioè non aspettare molto tempo prima di enucleare, di individuare eventuali rischi. Dopo parleranno il professor Federico e il professor Fabri, in particolare mi riferisco al professor Federico perché parlerà di una patologia che è tradizionalmente invece lenta nell'insorgenza, rispetto, non le malattie respiratorie, ma ripeto le patologie neoplastiche, rispetto a una sorgente di rischio, delle volte decenni o addirittura alcuni decenni. A noi interessava, ripeto, mettere in opera una prescrizione, ma anche andare a cercare patologie rapide che potessero tempestivamente darci l'idea di un effetto che immediatamente conseguiva un eventuale sorgente di rischio ambientale. Grazie Carlo. Il protocollo dello studio è uno studio di coorte. Abbiamo preso le donne residenti nella zona che o vivevano o lavoravano, quindi fonte anagrafe per quando vivevano, fonte IMSS per quanto riguarda l'attività professionale. Sintetizzo in maniera brutale i metodi, perché credo che in questa sede non ci sia nel tempo forse neanche l'interesse, ma come voi sapete i metodi fanno sempre la qualità degli studi, quindi è su questo che eventualmente nel bene e nel male vorremmo essere anche giudicati. Il periodo di riferimento 2003-2011. La popolazione esaminata sono, come vi dicevo prima, gli individui che abitano in una zona, e chiederei a Carlo la diapositiva successiva, ancora quella dopo, che è una zona individuata sulla base del SIA, dello studio di impatto ambientale, e individuata dalla facoltà di ingegneria e so di una collaborazione in questo senso molto stretta con l'ARPA, la sede di Modena, grazie alla quale noi abbiamo individuato dei gradienti. Gradienti vuol dire che non ci interessava se li superavano i limiti di legge qua, perché certamente non si superavano, almeno così sono le informazioni che ci vengono e non abbiamo nessun motivo per dubitare, ma ci interessava che ci fosse una crescita, seppure lieve, dell'esposizione a contaminanti, perché quando si va a fare una valutazione di tipo epidemiologico, quello che è cruciale è individuare delle fasce di esposizione, cioè dire un certo gruppo di persone è più esposto di un altro e andare a vedere se gli effetti sanitari eventuali nel gruppo più esposto sono maggiori di quelli nel gruppo meno esposto, a prescindere dai livelli assoluti cui sono esposti, per vedere se, ripeto, già lì si attivano dei meccanismi di un qualche interesse patologico. Grazie Carlo, per la prossima. Gli indicatori sanitari sono due, l'abortività spontanea e la prevalenza alla nascita di malformazioni congenite, sono due cose, due indicatori importantissimi di salute riproduttiva, importantissimi anche perché sono meccanismi fisiopatologici, quelli che sono dietro queste patologie, che sono probabilmente alla base, in buona parte, anche delle patologie neoplastiche. non sono meccanismi diversi da quelli delle malattie respiratorie, sono meccanismi genotossici, a volte anche immunotossici, certamente in grado di produrre anche altre patologie. Quindi se il meccanismo è lo stesso, non lo è al 100%, ma lo è certamente in parte, ci interessa molto vedere l'effetto su aborti e malformazioni congenite, perché ci potrebbe anticipare l'effetto sulle patologie neoplastiche, cioè sui tumori, che vedremo tuttavia fra 20-30 anni, in questo caso a opera dell'impianto attuale. Flussi informativi, devo dire, dobbiamo dire un grazie come Istituto Dipartimento di Scienze e Sanità Pubblica della nostro Ateneo, della sede modenese naturalmente, un grazie non di maniera al dottor Goldoni qua presente e all'intera USL, perché seppur essendo i nostri controllori in questo studio sono stati in qualche modo anche preziosi partner, cioè tutte le eventuali limiti e colpe sono nostre, sia chiaro, però senza il loro aiuto non avremmo potuto fare questo studio. Nel senso che abbiamo temperato tutte le garanzie richieste dalla privacy e altri discorsi, ma alla fine i flussi informativi ci sono stati resi disponibili grazie alla disponibilità dell'USL e del servizio del dottor Goldoni in modo particolare. Dati anagrafici da parte del Comune, dati sanitari, su questo glisserei per motivi di tempo, da parte delle ASL. Risultati dello studio. Allora, abortività nelle residenti. Per quanto riguarda le residenti, e faccio una sintesi rapida dei tre anni, 2003, 2004, 2005, sui quali abbiamo già raccolto ed elaborato i dati, tenendo conto di fattori confondenti come età, come fattori socio-economici, altri fattori che vanno sempre considerati in analisi di questo tipo. Vedete, i casi osservati di aborti sono stati 19 a fronte di un atteso di 17,52, atteso il dato sulla base dei tassi comunali, abbiamo usato il comune intero come riferimento perché è più omogeneo. Se avessimo usato la provincia o la regione sarebbe stato un termine di riferimento certamente più discutibile, perché più disomogeneo. Nell'area A abbiamo avuto 3 casi rispetto a 2,90 tesi, nell'area B, quella intermedia come esposizione, 16 rispetto a 14,61 tesi, cioè non abbiamo avuto un incremento. 19 rispetto a 17,52 tesi vuol dire sostanzialmente quello che ci si aspettava. L'indicatore statistico da considerare è l'ultima colonna, il valore di P. Tenete conto che un valore di P alto, cioè verso l'unità, vuol dire che non ci sono differenze di rilievo. Un valore di P basso che scendesse verso lo 0,01, 0,02, 0,03, poi i cut-off sono diversi a seconda delle filosofie statistiche, è invece un fattore di P da tenere in considerazione. E non c'è stato un aumento nell'area A rispetto all'area B, che era l'area più esposta. Carlo, la prossima per cortesia. Nelle lavoratrici il discorso è sostanzialmente lo stesso, ne abbiamo trovato uno di aborti spontanei naturalmente a fronte di 2,48 attesi, quindi possiamo dire non che fa bene star vicino all'inceneritore, ma evidentemente sarebbe una banalità, ma che non ci sono incrementi di un qualche significato. La conclusione è che secondo noi l'interpretazione di questi dati è chiaramente indicativa della mancanza di un effetto sull'abortività spontanea della residenza o dell'attività lavorativa presso l'inceneritore, perché i casi osservati sono sostanzialmente simili a quelli attesi e perché non c'è un incremento tendenziale nell'area a maggiore esposizione. Chiederei a Carlo la prossima. Stesso discorso per le malformazioni congenite. Ne abbiamo trovate 4 nelle residenti rispetto a 5,05 attese e nessuno nella zona A. Questo vuol dire che sostanzialmente i casi di malformazioni congenita alla nascita osservati tra le donne che hanno avuto un bambino dopo essere state residenti almeno 9 più 6, 15 mesi nell'area interessata da queste piccole ma interessanti ricadute, dico interessante dal punto di vista epidemiologico perché ci consentivano di andare a studiare una zona attorno all'inceneritore, non sono state tali da incrementare in alcun modo il rischio di malformazioni congenite. Quindi non c'è stato questo incremento e a modo particolare in nessun caso nella zona. Le lavoratrici, discorso lievemente rovesciato, ma la sostanza è la stessa, 2 rispetto a 1,04 attesi, se noi mettiamo assieme abbiamo trovato esattamente tante malformazioni quante noi ce ne aspettavamo di trovare sulla base dei tassi della rimanente popolazione comunale. Di conseguenza il numero di malformazioni nel periodo fino a oggi esaminato, non abbiamo ovviamente cassato alcun tipo di periodo, è identico, qua diciamo inferiore, è simile possiamo dire a quello che ci attendavamo, non ci sono state, che era la cosa che ci interessava, incrementi dell'incidenza. Questo dato, anche se dobbiamo essere cauti perché la popolazione è piccola e il periodo è ancora breve, non indica, non dico esclude tassativamente a priori, ma ciò che ragionevolmente ci dice è che non c'è un incremento di questi due indicatori negativi nella popolazione. Non sarebbe in alcun modo onesto che noi lo sostenessimo. Finisco con l'ultima elaborazione che è grafica, Carlo, quella dopo, glisso anche su questa per motivi di tempo. Questa ce l'hanno fatto i nostri ingegneri della Facoltà di Ingegneria, professor Teggi, sempre dalla sede di Modena. Sono elaborazioni grafiche che ci fanno vedere la densità di malformazioni congenite nel comune di Modena. Come vedete, vicino all'impianto, che non si vede mica tanto, ma è questo qua, non ci sono addensamenti particolari. E questa è una valutazione visiva. A noi piacciono molto di più quelle numeriche fatte tenendo conto dei fattori confondenti. Questa è una valutazione più epidermica e come tale scientificamente assai meno valida. Finisce per essere più coreografica. Non ci sono densità particolari lì attorno, sono legate soprattutto a distribuzioni diverse della popolazione in altre aree. Carlo, l'ultima diapositiva, o la penultima. Se noi utilizziamo invece una distribuzione dell'esposizione per cerchi concentrici, vuol dire che se andiamo a vedere, a seconda della lontananza dall'impianto di incenerimento, qual è l'incidenza, la prevalenza delle malformazioni, il rischio di malformazioni congenite, vediamo pure che non c'è una crescita, scusate, un decremento, come ci sarebbe logico aspettarsi se davvero ci fosse un legame con l'impianto, allontanandosi dall'inceneritore. Concludo con l'ultima diapositiva. Pur tenendo conto della ridotta precisione statistica delle stime di rischio, questa è una cautela necessaria per il nostro studio, ma evidentemente le dimensioni non le potevamo inventare noi come il laboratorio, in un esperimento sull'animale, quindi chiaramente dobbiamo essere legati al contesto specifico che esaminiamo. I risultati ottenuti non suggeriscono il verificarsi di effetti nocivi sulla salute riproduttiva a seguito della residenza o dello svolgimento di attività lavorativa in prossimità dell'inceneritore di Modena nel periodo preso in esame, cioè fino a quanto abbiamo potuto esaminare oggi. Grazie.
Grazie professore, e ringrazio anche per la chiarezza e soprattutto sono onesto per il rispetto scrupolosissimo dei tempi che le sono stati assegnati. Informo anche che abbiamo così fatto entrare le nostre amiche, perché finalmente tutto il femminile, le amiche della carta stampata, dei mezzi di comunicazione, insomma, perché non riuscivano a svolgere altrove il loro lavoro. Bene, quindi proseguiamo. Dottor Nicolino Dautilia, presidente Ordine dei Medici di Modena. Prego, dottore.
Ma vi ringrazio innanzitutto per l'invito, sono contento di trovarmi nella sala provvisoria del Consiglio Comunale. Spiegherò molto brevemente, a parte il fatto che ormai lo sanno tutti, ma comunque cosa è successo. Succede che nei primi mesi dell'anno scorso riceviamo come Ordine dei Medici delle sollecitazioni da parte di associazioni di cittadini e di medici a interessarci di salute, di rapporto fra il previsto raddoppio dell'inceneritore con il presumibile incremento di patologie a carico dei cittadini modenesi. Devo dire che la cosa non è assolutamente originale, se non per la nostra città, perché quello che andiamo a fare come Ordine dei Medici è già successo in altre realtà, cito Forlì, cito Ferrara, dopo di noi verrà Ravenna e così via. Facciamo due audizioni, una con gli esperti, alcuni sono seduti qua, in più c'era la professoressa Gazzotti e altri che adesso non ricordo, quella sera presso la sede dell'Ordine, altri con esperti dei comitati dei cittadini. Facciamo le nostre valutazioni all'interno del Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio dell'Ordine è formato da vari professionisti di estrazione differente, voglio dire, ci sono pediatri, oncologi, medici di famiglia, ospedalieri, dentisti e così via, dopo un dibattito abbastanza approfondito mettiamo alla luce questo documento che è stato ripreso più volte. Il 13 giugno viene approvato all'unanimità dal Consiglio dell'Ordine e lo presentiamo alla città, alla società. Ne nasce un dibattito e cosa diciamo in questo documento sostanzialmente? Esprimiamo una forte preoccupazione per le conseguenze del raddoppio dell'inceneritore sulla salute dei cittadini modenesi. Lo diciamo molto serenamente perché abbiamo acquisito della documentazione scientifica che ci è stata fornita e che abbiamo ricercato attraverso i nostri canali riguardanti le emissioni degli inceneritori, e quindi invitiamo le amministrazioni interessate, le istituzioni, a, noi scriviamo credo una pausa di riflessione o qualcosa del genere, nel percorso che porta all'autorizzazione per il raddoppio dell'inceneritore. Vado al sodo, abbiamo raccolto documentazione di vario tipo, sia italiana sia internazionale, che riguarda la nocività delle emissioni di un inceneritore, ovviamente non solo quello di Modena, è chiaro, degli inceneritori in genere, e alleghiamo al nostro documento una documentazione che io ho portato e che abbiamo trasmesso insomma alle istituzioni dal presidente della provincia al sindaco e così via, e chiediamo che venga esaminata con attenzione. Poniamo l'attenzione noi su alcuni temi specifici che qui voglio ricordare molto brevemente, che sono alcune di queste sostanze. In primo luogo le diossine sono da tutti riconosciute come cancerogene, quindi è ovvio che devono essere monitorate attentamente o comunque dobbiamo preoccuparci di tenerle sotto controllo. Ci sono evidenze nella medicina del territorio, quando parlo di medicina del territorio penso soprattutto ai medici di famiglia e ai pediatri, di un aumento di patologie che riguardano l'apparato respiratorio in primo luogo, l'apparato cutaneo in secondo, con un aumento, con un incremento di patologie, naturalmente il professor Fabri è maestro in questo, comunque di natura cronica, voglio dire bronchiti croniche, broncopneumatie croniche ostruttive, le forme allergiche che sono esplose letteralmente nella nostra realtà. Vorrei fare una precisazione, tutto questo è, ci tengo perché questo è l'essenza della scienza, ma non perché io sia la scienza, tutt'altro, io sono un medico di famiglia di Modena, rappresento in questo momento i medici. La scienza vive di progressi, di acquisizioni costanti, quindi nel tempo, nei mesi successivi, sono venute fuori altre evidenze, ne parlava il professor Fabio in una recente occasione di una tavola rotonda presso un quotidiano di Modena, e lo cito perché mi sembra anche molto corretto, nel febbraio di quest'anno sul British Medical Journal, che è la rivista, una delle riviste più prestigiose di medicina a livello internazionale, è apparso uno studio che dimostra un aumento, studio portato avanti negli Stati Uniti, che dimostra un incremento significativo delle patologie cardiovascolari nelle donne in età postmenopausale, se non sbaglio.
Cosa devo fare? Questo ormai è un problema, consigliere Caro Preso, lo so. Faremo con il ministro Fioroni, adesso mandiamo la circolare ai nostri studenti e elimineremo i cellulari. Io ho un problema qui in classe, ce l'ho anche in aula, cosa vuole che le dica? Ecco, che faccio l'insegnante, chiudo la parentesi. Ecco, vi prego la cortesia. Bene. Prego, per cortesia, vi prego.
Un incremento, prego. Un incremento di patologie cardiovascolari sia a carico del cuore in senso stretto, sia a livello encefalico, parliamo di eventi acuti, quindi ictus e cose simili. Noi abbiamo presentato questi studi, abbiamo chiesto, come ho detto, un momento di riflessione, riteniamo che si debba dare una grande attenzione a questi temi, che sono i temi della salute di tutti noi. Abbiamo fatto alcune proposte, oltre a quella del periodo di moratoria nell'autorizzazione al raddoppio dell'inceneritore, con una richiesta di approfondimento degli studi di natura sanitaria riguardanti l'emissione dell'inceneritore, e abbiamo fatto alcune proposte che sono l'istituzione di una rete di medici sentinella sul territorio, che riguarda sia medici di famiglia che pediatri. I pediatri sono molto preoccupati su questo tema, e e di una sorveglianza molto stretta, ecco, mi permetto di dire, su alcuni parametri che oggi la comunità internazionale ritiene molto più attendibili delle PM10. Oggi in tutti i paesi evoluti non si parla più di PM10 ma PM2,5. Quindi nella nostra realtà bisogna che ci attrezziamo a fare le valutazioni su questo, non più sulle PM10, che paradossalmente per la loro minore dimensione, per la loro maggiore piccolezza, raggiungono più facilmente, nel caso per esempio dell'apparato respiratorio, gli alveoli più lontani e così via. Io potrei anche finire qui, sono a disposizione per le domande, se qualcuno ritiene, ecco, diciamo che noi abbiamo licenziato il documento il 13 giugno 2006, giorno di Sant'Antonio da Padova, e l'abbiamo presentato alle istituzioni, corredandolo e continuando a corredarlo di documentazione di natura scientifica. Ci piacerebbe anche che ci fosse una risposta sui temi, diciamo così, delle nostre preoccupazioni, perché il nostro documento era ispirato a uno spirito di prudenza, di precauzione nel prendere alcune iniziative, alcune decisioni di tipo politico che attengono alla politica, quindi non attengono a noi. E pensiamo anche che dobbiamo uscire da un ambito che è quello della valorizzazione del termine di neoplasie relativamente a questo aspetto. Cioè non possiamo pensare dico noi tutti come cittadini, noi come operatori sanitari, voi come cittadini, di fare un parallelo fra emissioni inceneritorie e neoplasie, perché secondo noi i problemi più gravi sono altri. Numericamente probabilmente ci potrà anche essere un leggero incremento, ma su alcune cose ci devono essere degli approfondimenti. Faccio l'esempio per tutti e termino davvero: l'incremento di alcune patologie nella marca trevigiana non sono stati perché nella marca trevigiana ci sono fonti di inquinamento particolare, ma perché nella marca trevigiana sono finite con le correnti d'aria che dal petrolchimico di Mestre, come si chiama, non ricordo, di Marghera, grazie, arrivavano lì e portavano quello che dovevano portare. Per cui anche alcuni studi, secondo me, che riguardano la sorveglianza meritano forse degli approfondimenti. E quando parliamo di cittadini non parlo solo della salute nostra, perché poi, voglio dire, siamo qui, parlo anche di tutta la catena, quindi degli animali, delle verdure che mangiamo tutti i giorni. Grazie.
Grazie a lei, dottore.
Non mi sono portato la clac.
Sì, infatti questa clac mi sembra un po' troppo. No, non la capisco neanche io, comunque prego. Prego, dottor Stefano Montanari. Allora facciamo, ognuno fa la sua ola, consigliere Torrini.
Ecco, io vorrei partire da un dato conosciuto dal 1786, che è il principio di conservazione della massa. Già noto nel V secolo avanti Cristo, che il vecchio nulla si crea, nulla si distrugge, significa che se io ho una massa di materiale in un sistema chiuso come è la Terra, comunque io tratti questa massa, la massa viene conservata. Allora, questo è stato scoperto, è stato teorizzato e dimostrato nel 1786 e noi ce ne siamo evidentemente dimenticati, almeno a giudicare da certe esternazioni. Se io brucio qualche cosa, è ovvio che questa cosa mi scompare dagli occhi, e questo è stato un problema per la scienza per un paio di millenni abbondanti. Gli alchimisti ci hanno studiato sopra un sacco dicendo poi cose molto fantasiose. Chi conosce la storia della scienza sa che cos'è il flogisto, eccetera. Tutte cose superate. Io prendo una tonnellata di rifiuti, la brucio. Per bruciarla io devo fare quella che in chimica è un'ossidazione. Ossidazione significa prendere dell'ossigeno atmosferico che ha una massa. Quindi già io al mio rifiuto aggiungo una massa. Poi al mio rifiuto devo aggiungere bicarbonato, devo aggiungere calcio, devo aggiungere ammoniaca, devo aggiungere acqua, devo aggiungere un sacco di cose. Secondo gli studi di Greenpeace, che sono fra l'altro molto poco allarmanti in sotto questo aspetto, mentre invece ci sono dati di altri gruppi molto peggiori, ciò che mi esce dall'inceneritore è una massa raddoppiata rispetto a quella che entra. Cioè, io metto una tonnellata di rifiuti a cui aggiungo qualche cosa, mi escono 2 tonnellate di altra roba. Che cos'è quest'altra roba? Quest'altra roba è roba normalmente più tossica di quella che è entrata. Questa è la norma. Io brucio qualche cosa, ciò che residua dalla combustione è più tossico. Prendete un sacchetto di plastica, lo bruciate, mentre il sacchetto di plastica in sé non è tossico, il sacchetto di plastica bruciato, se provate a starci sopra col naso ve ne accorgete, vi fa scappare. Che cosa esce da questa combustione? Escono dei gas, tanti, escono degli ossidi d'azoto, degli ossidi di zolfo, escono degli ossidi di carbonio, escono tantissimi composti organici che dipendono da che cosa io occasionalmente sto bruciando. Occasionalmente, perché l'inceneritore ovviamente non è omogeneo in ciò che brucia, quindi io non ho idea bene di che cosa sto bruciando. Ed escono tante polveri. Queste polveri sono delle polveri, come è stato sottolineato prima, primarie e secondarie. Le polveri primarie però si dividono in polveri filtrabili e in polveri condensabili. Le polveri filtrabili sono quelle che si formano direttamente nella combustione e che vengono bloccate, diciamo così, sospendiamo per un attimo questo participio passato, bloccate, comunque passano e possono essere bloccate da un filtro. Poi ci sono polveri condensabili che si formano oltre il filtro e sono polveri normalmente, sono polveri in genere inorganiche, si formano dopo il filtro, quindi il filtro lì nulla può. Poi ci sono le polveri secondarie che si formano per condensazione di ossidi d'azoto, ossidi di zolfo, composti organici, in presenza di soprattutto della frazione in ultravioletta della luce, che è un ottimo catalizzatore, si formano in presenza di ozono, si formano in presenza di vapor d'acqua, si formano in presenza di radicali liberi che sono sospesi in aria, sono presenti in atmosfera. Queste polveri secondarie, che sono, è stato detto, il 50% di quello che è la polvere primaria, in realtà molta letteratura dice che sono 7-8 volte di più, ma comunque, indipendentemente dai numeri, sono un'altra massa di materiale, si formano lontano. Allora, già adesso il filtro, già con quello che abbiamo detto, il filtro riesce a bloccare una parte di questo particolato che si forma, non tutto, anzi una parte minoritaria di tutto quello che passa. L'altro problema è, una volta che io ho bloccato questo materiale, dove lo butto? Cioè il filtro lo mangio, lo porto in un altro pianeta? Mi rimane comunque nell'ambiente in qualche modo. Poi quando io chiedo mi dicono lo smaltisco. Lo smaltisco cosa vuol dire? Smaltire non c'è in termini scientifici, non è un verbo che non c'è scientificamente. Dove lo metto? Da qualche parte lo devo mettere, lo devo ridurre in qualche maniera. Quindi io già dal punto di vista puramente della scienza elementare ho fatto una cosa che non ha senso, cioè ho raddoppiato la massa di rifiuti e l'ho resa più tossica. L'altro problema è questo. Si è detto prima che queste polveri, è stata fatta un'indagine epidemiologica e si sono valutate le polveri PM10, sia dal punto di vista epidemiologico sia dal punto di vista dei controlli ARPA, e sono i controlli di legge, quindi per carità nessun problema. Il problema è che se io faccio una valutazione gravimetrica, cioè peso queste polveri, dalle PM10 in giù, perché PM10 vuol dire un diametro aerodinamico da 10 micron in giù, prendo tutte le polveri effettivamente che vanno da 10 micron in giù. Il problema è che se io le peso, le polveri più grosse, che scientificamente sono grossolane, si chiamano grossolane, incidono molto di più sulla misura che non le polveri piccole. Ma dal punto di vista della patogenicità, e qui c'è materiale scientifico, non finirà, addirittura materiale dell'ARPA, pubblicazioni dell'ARPA che lo affermano, più il materiale è piccolo, più il materiale è patogenico. Quindi se io vado a pesare questo materiale, vado a valutare qualche cosa che dal punto di vista scientifico non mi dice nulla, perché mi dice ciò che è grosso, cioè che impatta di meno sulla mia salute. Una polvere da 10 micron un granello di polvere da 10 micron ha la stessa massa di 64 granelli di polvere da 2,5 micron di diametro, la stessa massa di 1000 granelli da 1 micron, la stessa massa di 1 milione di granelli da 0,1 micron, che sono quelli di mia pertinenza. Quindi, per la legge, se io ho particolato grossolano o particolato ultrafine, purché abbiano lo stesso peso, non fa differenza. Invece per la scienza e per quello che si chiamano nanopatologie è tutt'altra cosa. Quindi già questo, la cosa è molto nota, addirittura già dall'inizio degli anni 2000 c'è molta letteratura scientifica che fa notare questa cosa, fa notare come le leggi siano assolutamente non in linea con la scienza. Io stesso ero 2 settimane fa in Parlamento a stilare una proposta di legge per cambiare questo tipo di misurazione che dal punto di vista scientifico non ha nessun significato, perlomeno non ci dice quello che noi chiediamo. L'altra cosa è questa: si sono fatte delle valutazioni epidemiologiche intorno all'inceneritore valutando le ricadute delle polveri. Intanto non è chiaro se si tratta di polveri totali sospese, che ormai sono un concetto abbandonato da molti anni, o da PM10, che abbiamo visto essere poco significativo. Il problema però è un altro. Il problema è che se io valuto le polveri più fini, che non sono nemmeno le PM2,5, sono le PM1, le PM0,1, o per dei fenomeni diffusivi molto noti a qualsiasi fisico dell'atmosfera, queste polveri prima non mi ricadono, ma rimangono sospese addirittura per anni, diversi anni. Secondo, si diffondono in maniera del tutto omogenea nell'atmosfera, tanto che sono state fatte delle ricerche che vanno in territori che vanno dall'Europa centrale, Germania principalmente, alla parte centrale della Scandinavia, e si è visto come la concentrazione di PM10 sia estremamente variabile intorno alle città. Cioè, intorno alle città ci sono tante PM10, basta che io mi allontani di poco, non ce ne sono più tantissime. Se invece io valuto le polveri fini, ultrafini, fini o meglio ancora ultrafini, trovo un'assoluta omogeneità. Cioè quello che io trovo nella Norvegia centrale, quello che io trovo a Berlino, a Lubecca, a Copenaghen, non ha nessuna differenza. Questo è riportato in letteratura, sono ricerche, sono riportate addirittura anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, queste cose. Quindi ecco che fare una ricerca epidemiologica valutando un intorno dall'inceneritore, mette insieme due dati che non sono omogenei, non sono compatibili, cioè non mi dicono niente insieme. Che cosa possono fare in realtà queste polveri? E la cosa è riportata addirittura dall'Istituto Superiore di Sanità, che ha fatto un riassunto, diciamo così, ha fatto una meta-analisi dei lavori che sono stati fatti intorno agli inceneritori. Dice che nei 2/3 di questi lavori, cioè nel 66%, diciamo così, di questi lavori, si parla di un incremento non soltanto di tumori. Noi parliamo sempre di tumori, parliamo sempre di malformazioni fetali, che pure esistono, anzi noi adesso siamo impegnati in uno studio sulle malformazioni fetali a livello internazionale. La comunità europea ci ha dato mandato, e noi abbiamo cominciato a novembre, di studiare, e sotto di noi abbiamo 10 università su 6 paesi europei, studiare un meccanismo che noi abbiamo dimostrato di queste polveri, cioè noi non sappiamo come fanno, abbiamo dimostrato che lo fanno, queste polveri sono in grado di entrare nei nuclei delle cellule lasciando la membrana cellulare intatta e la membrana nucleare intatta. Noi stiamo studiando per conto della comunità europea questo fenomeno. Bene, le patologie tumorali sono importanti, le patologie, cioè le malformazioni fetali sono importanti, le patologie respiratorie sono sicuramente importanti, ma le patologie più importanti paiono essere proprio quelle cardiovascolari, e si troverebbe anche una certa spiegazione almeno a una parte di quella che si chiama morte improvvisa. Queste particelle hanno delle capacità, sono trombogeniche, cioè riescono a fare coagulare il sangue, ipercoagulare il sangue, fanno, adesso non vorrei entrare troppo in particolare, ma questo sangue che contiene particelle, perché queste particelle riescono a passare da polmone a sangue in 60 secondi, come dimostrato dall'Università di Lovanio nel 2002, e riportato addirittura anche nella letteratura dell'ARPA, e fanno coagulare questo sangue, che coagula anche nel microcircolo cardiaco, bloccando il cuore. Questa è una delle ipotesi più credibili che si fanno. Quindi a questo punto mettere in piedi un sistema che raddoppia la quantità di rifiuto dal punto di vista della massa, lo omogenizza sul territorio, quando si potrebbe tranquillamente agire in tutt'altra maniera. Per esempio, la città di Berlino in 6 anni ha dimezzato la quantità di rifiuti prodotti. Perché se lo hanno fatto loro, noi non possiamo farlo? Questo resta un mistero. Perché noi non possiamo, per esempio, diminuire la quantità di plastica che usiamo? Perché non incentivare, qui mi appello al comune, le sporte. Il comune regali una sporta, faccia la giornata delle sporte, una bella sporta a ogni cittadino. Un grammo di plastica al giorno risparmiato da ogni cittadino sono 60 tonnellate di plastica ogni giorno risparmiate dagli italiani. La plastica è il cibo prediletto dall'inceneritore, perché fa tanto caldo, ma fa tanta diossina, fa tante polveri, fa tante molecole poco gradite al nostro organismo. Si può produrre meno rifiuto e si può produrre meglio. Tutto questo dipende esclusivamente da noi. L'inceneritore è comunque, lo si voglia guardare, l'unica maniera non scientifica per trattare il rifiuto. Tutto il resto, tutte le altre maniere hanno una base di scientificità, l'unica che non ce l'abbia è bruciare. Bruciare è una cosa vecchia, è un gioco di prestigio.
Grazie. E diamo la parola per l'appunto al professor Massimo Federico, oncologo, direttore del registro tumori di Modena.
Misura la frequenza, la diffusione dei tumori nella realtà modenese. Probabilmente il mio intervento, alla luce delle cose interessantissime che ho sentito, perde molto dell'attualità, in quanto probabilmente, come dire, siamo addivenuti al convincimento che i tumori non sono poi la prima preoccupazione per i danni prodotti all'inceneritore, però io di questo mi occupo e di questo vi parlo. Quindi il nostro contributo è quello di provare a dare informazioni su quelle che sono i possibili rapporti tra esposizione residenziale ed emissione dell'inceneritore. Per quanto di scarsa attualità sui media attualmente, vi posso però assicurare che nella comunità scientifica di tipo epidemiologico la tematica è ancora molto attuale. Questi dati che vi farò vedere oggi verranno presentati domani mattina al congresso nazionale delle associazioni dei registri tumori, perché sono stati selezionati da una commissione della quale io non faccio parte per come presentazione orale a un congresso nazionale. Verranno presentati dalla dottoressa Pirani, che lavora con noi. Primo dato sul quale conviene soffermarci: qual è, dal punto di vista oncologico, il peso che l'inquinamento atmosferico ha nella genesi delle neoplasie? I dati della letteratura sono concordi nel sostenere che questo peso oscilla tra il 2 e il 3%. Quindi su 100 nuovi casi di tumore che si manifestano nell'uomo, quelli che possono essere imputati all'inquinamento atmosferico non sono superiori a 2 o 3. E quante morti per tumore sono correlate con un'esposizione ambientale? Anche in questo caso la quantità di decessi per un tumore in qualche maniera correlato con l'origine ambientale è intorno al 2%. Pensate, e molti di voi si dovrebbero interrogare su questo, che 30 morti su 100 dipendono dall'abitudine al fumo di sigaretta. L'inquinamento ambientale è messo in relazione con diversi tipi di tumore, e diverse sostanze sembrano essere causa di alcuni tumori di natura ambientale. Qui c'è una tabella nella quale sono elencati sia i tipi di tumore che le sostanze maggiormente inquinanti. Non ho, vi confesso, assoluta esperienza sull'effetto cancerogeno delle nanoparticelle, ma considero una frontiera della medicina quella di, come dire, saperne di più sul ruolo delle nanoparticelle. Studi ve ne faccio vedere qualcuno. Questo è uno studio italiano fatto qualche anno fa per cercare di capire in una zona dove era presente, come dire, un'area inquinata, frutto di inquinamento da inceneritore, da discarica di rifiuti, da raffineria di petrolio, sono stati cercati dei tumori per vedere se ce n'erano di più di quelli attesi. L'unica neoplasia per la quale è stata trovata una significatività statistica era rappresentata dal carcinoma della laringe solo negli uomini. Per tutti gli altri tipi di tumori, anche quelli molto più frequenti come il polmone e quelli del sistema linfatico, non sono state evidenziate differenze e sono state considerate due zone diverse, cioè quella all'interno di 3 km dalla fonte di inquinamento e quella invece oltre gli 8 km. E poi è stato fatto un altro studio, e questo pure viene spesso considerato, per quanto riguarda l'eccesso di sarcomi, un tipo particolare, abbastanza raro di tumore, messi in correlazione con le tossicità da inceneritore. In questo caso quello che è stato misurato era l'effetto di un inceneritore industriale, quindi non un inceneritore di rifiuti solidi urbani. E hanno cercato di correlare un rischio anche con la distanza dall'inceneritore. E alla fine lo studio ha evidenziato un incremento di casi di sarcoma entro 2 chilometri dall'inceneritore. Il mio commento personale è: non sono state però considerate in questo studio altre possibili fonti di inquinamento. Un inceneritore industriale si presuppone che sia molto lontano da un centro abitato, quindi è molto probabile che sia stato messo in una zona, per esempio, dove c'è agricoltura. E per esempio ci potrebbero essere stati negli anni 70-80 inquinamenti del suolo da un uso eccessivo di pesticidi, che alla fine contengono, tra le tante sostanze tossiche, anche alcune di quelle che vengono prodotte dagli inceneritori. Quindi è uno studio che, come dire, non è completo, perché non dice se questo eccesso di rischio dipende sicuramente dai fumi dell'inceneritore oppure da un terreno inquinato, da una falda idrica inquinata, insomma da altre fonti di inquinamento. Poi è stato fatto un altro studio, anche questo molto ripreso, sulla mortalità per linfoma non Hodgkin nei comuni italiani con inceneritori di rifiuti solidi urbani, tra questi anche quello di Modena. Lo studio è limitato dal fatto che si studia la mortalità, perché era una fonte più accessibile di dati, si andava all'Istat, si riusciva a sapere esattamente quanti casi di linfoma si erano veri, quanti casi di morte per linfoma si erano verificati. Però, per fortuna, bisogna tenere presente che molte volte di linfoma si guarisce, quindi se uno studia solo i decessi, le morti per linfoma, non studia tutti i casi di linfoma. Quindi se vuole fare un'associazione tra una sostanza e una malattia, dovrebbe studiare tutti i casi della malattia e non solo quelli che per quella malattia eventualmente arrivano a morte. E comunque, nello specifico della realtà di Modena, a fronte di 44 casi attesi per gli uomini e 47 casi attesi per le donne, in questo studio sono stati trovati 44 casi per gli uomini e 44 casi per le donne. Quindi, per quanto questo studio avesse di per sé anche dei limiti, nello specifico della realtà modenese non metteva in evidenza un eccesso di mortalità per linfomi. E veniamo a un articolo che è stato ripreso anche dalla stampa locale non molto tempo fa. Inquinamento ambientale da diossine e sarcomi dei tessuti molli nella popolazione di Venezia e Varese. Questo è il titolo di un giornale locale a commento di questo articolo: inceneritore, raddoppio, triplica rischio tumori. Un cittadino che legge un articolo di questo genere pensa che a Modena, invece di 4.000 nuovi casi di tumore, se mettono due inceneritori o raddoppiano l'inceneritore, ce ne dobbiamo aspettare 12.000. Cosa c'era scritto in quell'articolo? Se non ci credete, andatevi a leggere a pagina 91 dell'articolo pubblicato su Epidemiologia e Prevenzione. Non appare una consistente indicazione che vi sia un incremento della patologia neoplastica correlabile all'esposizione di diossina, così come è stata stimata. Cioè, l'articolista ha detto: non abbiamo elementi per dire che ci sono più tumori nell'area intorno all'inceneritore che si spiegano con l'inceneritore. Il risultato finale però è stato: triplica il rischio di tumore nella popolazione. Quindi c'è anche questa distorsione nella trasmissione delle informazioni. E comunque si parlava di un tumore molto raro, il sarcoma dei tessuti molli, per i quali l'eccesso di rischio documentato in quella zona si quantificava in singoli casi in più di quelli attesi, non migliaia di casi in più. Allora abbiamo cercato di saperne qualche cosa in più per quanto riguarda la nostra realtà Abbiamo utilizzato tutti i casi di tumore manifestatisi nella città di Modena nel periodo 91-2004 e li abbiamo analizzati per età, sesso e storia residenziale. Per quanto riguarda la storia residenziale, abbiamo diviso il comune di Modena nelle 180 sezioni elettorali, perché era l'insieme più piccolo che potevamo utilizzare per fare tutta una serie di combinazioni per vedere se si ritrovavano dei cosiddetti cluster, cioè delle aggregazioni sospette. E abbiamo utilizzato la residenza come indicatore grezzo, pur sapendo che, come dire, è uno studio che ha dei limiti, perché uno può dormire sotto l'inceneritore, ma lavorare 15 ore al giorno in una fabbrica altamente inquinante. Però non disponiamo di dati migliori per poter correlare il rischio legato all'inceneritore. Abbiamo alla fine identificato 8 sezioni territoriali che sono quelle che più possono essere considerate, anche sulle basi delle immagini che vi hanno fatto vedere gli altri relatori, che possono essere correlabili con la zona dell'inceneritore. Sono fondamentalmente queste. Quella è la zona delle 8 sezioni territoriali che noi abbiamo, alla fine dei calcoli preliminari, considerato quella di confronto con le altre zone della città. E questo è il dato. Per quanto riguarda il comune di Modena, abbiamo anche esaminato gli stessi dati in due periodi diversi. Nel periodo 91-2004 si sono registrati 14.295 nuovi casi di tumore. Nella zona dell'inceneritore se ne sono registrati 588. Quindi questi sono i dati reali per quanto riguarda la città di Modena. Abbiamo cercato di capire se 588 sono di più o di meno di quelli che ci dovevamo aspettare. E questi sono i risultati. Per quanto riguarda gli uomini, sono stati registrati 320 casi e con i nostri calcoli quelli attesi erano 330. Una differenza non statisticamente significativa. Per quanto riguarda le donne, sono stati registrati 268 casi a fronte di un atteso di 283. Anche in questo caso non solo sono di meno di quelli attesi, ma comunque non c'è nessuna differenza statisticamente significativa, e non c'è nessuna differenza statisticamente significativa neanche se si prendono in esame il periodo 91-97 e si confrontano con il periodo 98-2004. Lo studio l'abbiamo fatto a 360 gradi, perché una volta che andavamo a georeferenziare il comune di Modena, siamo andati a vedere se nel resto del comune di Modena ci sono comunque delle zone che devono in qualche maniera essere monitorate meglio. Questa è la mappa per quanto riguarda tutti i tumori negli uomini e nelle donne. Non abbiamo trovato complessivamente un eccesso di rischio in nessuna delle 180 sezioni elettorali o in nessuna delle aggregazioni di 2, di 3, di 5, di 10 sezioni elettorali confrontate con quelle limitrofe. Per quanto riguarda nello specifico quei tumori che più ci interessano, per il sarcoma dei tessuti molli, voi vedete nella zona dell'inceneritore, la zona è più chiara rispetto ad altre, non sono stati evidenziati degli eccessi. Per quanto riguarda il tumore del polmone, negli uomini è stato identificato un cluster di maggior rischio, ma non è nella zona dell'inceneritore. Non so se si vede bene in questa diapositiva, è questa qui, è questo ovale che è perpendicolare alla zona dell'inceneritore che è qui. Dall'analisi delle mappe di diffusione dei lenti e cose, non è pensabile che questa estensione del cluster che va nella direzione, diciamo, est-ovest possa essere in correlazione con l'inceneritore, perché in questo caso il cluster avrebbe dovuto avere una distribuzione nord-sud rispetto all'inceneritore, no? Quindi doveva andare o sotto o sopra, comunque in quella direzione. E in effetti questa è la zona più o meno della stazione dove credo negli anni 60 e 70 c'era un pesante insediamento industriale, non so se c'erano le acciaierie ferriere, se c'era la manifattura tabacchi, io non sono nato a Modena e mi scuso quindi di non conoscere benissimo la situazione. Per i linfomi non oggi non abbiamo trovato aggregazioni che possano far pensare che ci sia un eccesso da questo punto di vista. Questi sono i dati che abbiamo raccolto ed analizzato fino adesso, non ci siamo fermati e se c'è interesse da parte del sistema sanitario noi continueremo a monitorare attraverso il registro tumori queste ed altre fonti di informazioni, ma ci sentiamo di dire che al momento non ci sono, dal punto di vista del rischio oncologico, motivi per sostenere che la presenza di inceneritore in via Cavazza abbia determinato un eccesso di tumori nell'area inerente l'inceneritore e non abbiamo identificato neanche dei cluster a distanza più o meno ampia che possano in qualche maniera essere correlati con questo tipo di esposizione. Confesso di non avere esperienze dirette in termini di nanotecnologia, ma per una cosa sono invece abbastanza certo: per misurare i tumori in qualche maniera correlati con l'inceneritore, ormai ne sappiamo abbastanza, vanno cercate delle aree concentriche che di solito non superano i 5 km dalla fonte di inquinamento, almeno per guardare l'effetto clinico del tumore. Se poi nanoparticelle ricadono a 50 km di distanza e si combinano con altri fattori di rischio e determinano altre malattie, su questo onestamente non mi pronuncio e non è questo il mio settore nel quale posso dare un contributo. Grazie.
Grazie professor Federico. Calmi, si prega il gentile pubblico di là di osservare, di avere un atteggiamento calmi. Calmi. Preghiamo il pubblico gentilmente di avere un atteggiamento adeguato, grazie. Quindi di evitare clac, fischi e quant'altro, grazie. Professor Fabbri, si è risolto il problema del documento?
Spero.
Bene. Professor Fabbri, direttore clinica malattie dell'apparato respiratorio, prego.
Allora, mi spiaceva non mostrarvi le diapositive. In realtà io ho più diapositive storiche per il motivo che vi dirò in un attimo. Primo ringrazio per l'invito, ovviamente è un piacere portare la mia modesta esperienza. In realtà ho un background di medico ambientale, medico del lavoro, poi mi sono dedicato alla clinica, ma guardando la letteratura, tra l'altro curiosamente guardando sempre fuori, prima ha citato un collega Lovagno, e quindi l'ho avuto da Lovagno e poi l'ho avuto confermata da Franco, dal professor Franco, che è il titolare della cattedra di medicina del lavoro di Modena. La storia si ripete. Allora, qui è la storia. Stiamo parlando del 1600. Alcuni anni fa, dice il Ramazzini nel testo, una causa fra un cittadino di Finale Emilia, un paesino, e un imprenditore. Qui vedevo Dautilia e Pighi, no, il medico, e poi vedrai. Proprietario di un laboratorio di produzione di sublimati a Finale, il cittadino fece causa perché inquinava, il laboratorio inquinava l'ambiente. Chiamò, per provare l'accusa, il cittadino chiamò a testimonianza un medico e produsse l'analisi dei necrologi della parrocchia, che dimostrava un maggior numero di morti annuali nel quartiere e nelle immediate vicinanze del laboratorio rispetto ad altri quartieri della città. Inoltre portò dati che dimostravano un aumento del numero di morti per consunzione e malattie del torace, attribuibili secondo lui ai fumi generati dalla combustione del vetriolo, che inquinavano l'ambiente al punto di rendere insalubro e pericoloso. Vi anticipo la fine: nella causa furono coinvolti un commissario per le vertenze e un medico che difende il cittadino. Furono prodotti documenti. Il cittadino perse, lo stabilimento rimase a Finale, e ora i posteri dicano sì. E questa è la storia. Ora, io faccio due commenti e poi vi dico la cosa di mia competenza. È meritorio che venga monitorato l'ambiente, è meritorio che venga monitorata la popolazione. L'unico studio serio, grosso, su decine di migliaia di persone che sono riuscito a trovare in letteratura, tra l'altro, quando noi cerchiamo un articolo su un argomento di nostro interesse patologico, facciamo fatica a selezionare da centinaia di citazioni bibliografiche. Se voi fate incinerator and respiratory, cioè cercate studi che abbiano messo in rapporto la presenza dell'inceneritore con le malattie respiratorie, si trovano 15 studi in riviste non molto prominenti. Questo è forse il più attendibile, è stato pubblicato 12 anni fa, era un primo anno di studio condotto su 6 comunità statunitensi in cui è stato monitorato l'ambiente e sono state monitorate le patologie respiratorie. Gli autori hanno dovuto concludere alla fine di questo studio Non abbiamo alcuna evidenza per rifiutare l'ipotesi che non ci siano effetti acuti e cronici. Qual è il messaggio? Il messaggio è che in ricerca bisogna potenziare gli studi per la domanda che si fa. Allora, qualsiasi dato che non abbia la dimensione sufficiente per rispondere alla domanda, ripeto, qui hanno studiato decine di migliaia di persone, non consente di trarre conclusioni. Quindi gli studi meritori che vengono fatti, epidemiologici, lo hanno detto i miei colleghi, devono essere messi nel contesto più generale di numeri molto più ampi per rispondere alla domanda. Ora, per entrare nel merito della mia specifica competenza, ciò che è chiaro in letteratura è che l'inquinamento atmosferico e la dimensione del contributo, è stata data all'inizio, dell'inceneritore rispetto al globale, in particolare traffico, industrie, riscaldamento, che è molto basso. Ma per il globale non c'è un chiarissimo rapporto fra sviluppo delle malattie croniche respiratorie e inquinamento ambientale globale. Non è ancora chiarissimo. Quello che è certo è che quando ci sono picchi di inquinamento ambientale, e purtroppo per limiti tecnologici si prendeva il PM10, che però dal punto di vista di marcatore dell'ambiente è un buon marcatore, quando ci sono picchi di inquinamento ambientale, ci sono picchi di riacutizzazione nelle popolazioni deboli, in particolare gli anziani cardiopatici, correttamente è stato detto prima, e nei respiratori e nei bambini. Quindi, se dovessi dare un suggerimento ai colleghi epidemiologi che fanno il monitoraggio, uno dei parametri più semplici per vedere se c'è qualcosa che succede è l'evento acuto. Sono aumentate il numero di visite dal medico di famiglia, sono aumentati il numero di eccessi di accessi al pronto soccorso. Questi sono parametri che in epidemiologia sono stati visti, in rapporto all'ambiente nel suo complesso, non in rapporto alla presenza di inceneritori. Gli studi pochi, due, uno sui lavoratori dell'inceneritore, uno sulla popolazione attorno all'inceneritore, sono negativi. Però con i limiti della popolazione studiata è difficile su pochi numeri dire è negativo o è positivo. Quello che certamente io deriverei dal dato ambientale che è stato presentato, numero di tonnellate contributo traffico, numero tonnellate contributo inceneritore, è che il rischio respiratorio dato dall'inceneritore contribuisce in maniera minima al contributo di rischio, cioè di ambiente, all'inquinamento ambientale generale. Dal punto di vista respiratorio, dove c'è una dose risposta per gli eventi di cui vi ho parlato. Le popolazioni sensibili rispetto, ad esempio, gli allergici possono essere a maggior rischio dell'evento acuto per due motivi. Uno, perché gli inquinanti traccia possono potenziare la sensibilizzazione agli allergeni ambientali, due perché una volta sensibilizzati le particelle, ad esempio, possono veicolare nel polmone gli allergeni e scatenare più eventi. Però ripeto, questo a livello di inquinamento ambientale globale, questo rapporto fra eventi acuti e inquinamento è stato visto. Non esiste nessun elemento in letteratura reperibile, perlomeno con gli strumenti informatici che abbiamo, che possa dimostrare un rapporto con l'impatto di un inceneritore. Se posso dare un commento più generale e politico, credo che l'attenzione con cui questa materia viene affrontata in termini di tecnologia impiantistica, di monitoraggio dell'ambiente, di monitoraggio della popolazione, costituisca un elemento di rassicurazione per la nostra comunità, perlomeno a me come specialista in malattie dell'apparato respiratorio, perché se qualche evento maggiore dovesse essere visto, qualche segnale, perlomeno per andare a studiare, dovremmo vederlo. Grazie.
Grazie. Grazie a lei, professor Fabbri. Dunque, diamo la parola all'ultimo dei nostri ospiti, al dottor Goldoni, Carlo Alberto Goldoni, direttore del servizio di epidemiologia dell'USL.
Bene, grazie. Scusate il momento di impasse, partiamo subito e cercherò di essere molto veloce perché immagino che la parte più importante è poi quella relativa alla discussione in merito a queste problematiche che ci hanno appassionato tanto in questi ultimi tempi. Allora, per quanto mi riguarda, mi sono stato presentato e io rappresento non solo me stesso, ma rappresento un'organizzazione, un'azienda che è l'azienda USL di Modena, la quale soprattutto nel Dipartimento di Sanità Pubblica di cui faccio parte ha come obiettivo la tutela della salute della popolazione, in particolare la prevenzione dei rischi e la prevenzione dei rischi ambientali. In questo ambito quindi il nostro compito è quello di sorvegliare, valutare i possibili fattori di rischio e dare il nostro parere, le nostre per quello che siamo in grado di fare, possibilmente i nostri indicazioni rispetto alle modificazioni dei fattori di rischio per permettere che siano il più possibile ridotti. Questo è quanto abbiamo fatto, lavorando in stretta collaborazione con ARPA e con altri organi interessati al riguardo, ma dialogando sempre nei confronti, nei rapporti della popolazione, di tutti quelli che ci hanno chiesto motivo delle nostre, dei nostri interventi e del nostro modo di lavorare, e abbiamo sempre tenuto la porta aperta e abbiamo sempre detto chiaramente quello che pensavamo e come intendevamo lavorare. Per quanto riguarda, adesso io presenterò alcune cose, ma quello che è il nostro parere riguardo all'inceneritore di Modena è in particolare riassunto nel parere che è stato dato sull'ultima autorizzazione integrata ambientale, l'AIA, della fine di gennaio, inizio di febbraio, e questo parere può essere tranquillamente visto da chiunque e verificato. Dunque, dicevo, il nostro compito è quello di tutelare la salute, quindi abbiamo un compito di monitoraggio che è simile sull'ambito della salute a quello che è il compito di ARPA rispetto all'inquinamento ambientale, ovviamente con i metodi che ci possono, non esistono le centraline per monitorare la salute, esistono degli altri metodi ovviamente, metodi che sono limitati perché non è possibile monitorare tutto, non è possibile monitorare e essere sicuri poi delle cause che determinano eventuali danni alla salute, ma almeno questo lo possiamo vedere. Quindi io ho portato una relazione con alcune note sulla salute dei modenesi, che sono solo una piccolissima parte dei dati che abbiamo a disposizione e che sono disponibili per la popolazione, perché sono ovviamente dati pubblici. Una parte dei dati oltre a questi sono per esempio disponibili sul nostro sito internet, cioè sul sito del servizio di epidemiologia che dirigo e che fa parte, si trova all'interno del sito dell'azienda USL di Modena. Altri dati, ulteriori elaborazioni e approfondimenti possono esserci richiesti. Bene, vediamo che innanzitutto la provincia di Modena si caratterizza per un'elevata speranza di vita alla nascita, e questo è un dato che è condiviso con la maggior parte della provincia dell'Emilia-Romagna. Tenete presente che questa speranza di vita, cioè più di 78 anni per gli uomini e più di 83 per le donne nell'anno 2003, è più elevata della media nazionale ed è simile, come vedete, a quella delle province, delle restanti province dell'Emilia-Romagna, forse anche un pochettino più elevata. Questa, oltretutto, c'è un trend in aumento, come è noto tra l'altro. Questa da cosa è stata determinata? Per esempio da una bassa mortalità per malattie del sistema circolatorio, la cosa che è stata detta per esempio riguardo alle malattie del sistema circolatorio, è da notare che la mortalità per malattie del sistema circolatorio in provincia di Modena, come in regione Emilia-Romagna, è in riduzione da almeno 15-20 anni. E volevo fare un piccolo accenno, comunque forse lo vedremo più avanti, la mortalità per malattie del sistema circolatorio, in particolare nel distretto di Modena, anzi per malattia acuta dell'apparato circolatorio, in particolare per infarto, nel distretto di Modena, voi sapete che le aziende sanitarie sono divise in distretti, sono circa una quarantina a livello della regione Emilia-Romagna, il distretto di Modena coincide col comune di Modena, ha la mortalità per infarto del miocardio, quindi una malattia cardiaca acuta, più bassa di tutta la regione Emilia-Romagna se si esclude il distretto di Rimini. Quindi anche questo è un dato abbastanza interessante. Ecco, poi vediamo il dato invece relativo a un'altra patologia di grande frequenza e, nonostante quello che mi ha detto il professor Federico, di grande rilevanza nella popolazione, e purtroppo qui noi verifichiamo un costante aumento dei dati dell'incidenza dei tumori. Questo è un aspetto che sicuramente preoccupa e deve essere approfondito e verificato. Tenete conto che una parte di questo aumento è attribuibile anche al cambiamento e al miglioramento dei mezzi diagnostici. Faccio un esempio molto di attualità. La Regione Emilia-Romagna ha iniziato una campagna per lo screening dei tumori del colon retto esattamente 2 anni fa, il 21 marzo del 2005, invitando a fare un test per la ricerca del sangue occulto nelle feci e poi successivamente una colonoscopia per i positivi, tutte le persone che hanno un'età compresa fra i 50 e i 69 anni. In questi quasi 2 anni di campagna sono stati individuati dallo screening quasi 2000 tumori del colon retto in Regione Emilia-Romagna. Ovviamente questo si configura in un notevole aumento dell'incidenza di tumori del colon retto in questi 2 anni, ma non è un aumento reale, perché sono tumori che non... sono tumori di cui è stata anticipata la diagnosi e quindi saranno probabilmente curati meglio, e ci aspettiamo che appunto ci sia contemporaneamente, ci auguriamo, una riduzione della mortalità. Infatti noi vediamo quindi in parte legato a miglioramenti della terapia, in parte legati a miglioramenti e anticipazioni delle diagnosi, che la sopravvivenza nei tumori sta in questi anni considerevolmente migliorando, almeno di molti tumori, non certi tumori come per esempio il tumore del polmone, di cui non si riesce purtroppo a fare una diagnosi precoce e le terapie non sono per ora sufficientemente adeguate. Vedete che comunque quindi la mortalità per tutti i tumori tende a ridursi, questo come conclusione del discorso. Stesso discorso vale per il tumore del polmone, che è una delle patologie considerate bersaglio dell'inquinamento. Qui noi abbiamo una incidenza a livello del, grazie alla presenza del registro tumori a Modena e in molte zone della regione Emilia-Romagna possiamo confrontarci con i dati emiliani o un po' meno con quelli nazionali, i valori sono comunque lievemente superiori a quelli nazionali e in linea con quelli regionali. Da notare la riduzione dei tassi di mortalità negli uomini. Perché? Perché negli uomini c'è una tendenza alla riduzione del fumo, mentre nelle donne aumentano contemporaneamente a un aumento della prevalenza del fumo nelle donne. E come vedete dall'analisi territoriale, vi è un eccesso non particolarmente intenso, circa un 10% in più di mortalità per le donne nel comune di Modena, mentre per gli uomini questo eccesso è rintracciabile nell'area della Bassa, cosa che è legata, qui non si vede nella mappa, a un altro eccesso anche più importante che si trova nel Ferrarese. Studi epidemiologici fatti legano in parte questi dati al dato dell'incidenza del fumo. Lo stesso discorso vale, cioè altro discorso, per le malattie dell'apparato respiratorio. Le malattie dell'apparato respiratorio come causa di morte sono la terza causa di morte in provincia di Modena. Il dato medio regionale è comunque inferiore, il dato medio della provincia di Modena è simile a quello dell'Emilia-Romagna, il dato regionale è inferiore a quello della media nazionale. Se andiamo a vedere il dato distribuito per comune nell'area provinciale, il dato sembrerebbe paradossale, cioè c'è una maggior mortalità per malattia dell'apparato respiratorio in aree che tendenzialmente riteniamo o supponiamo meno inquinate, quindi potremmo quindi evidenziare che la mortalità, almeno per malattie dell'apparato respiratorio, è sicuramente legata a fattori che sono terapeutici, che sono diagnostici, che sono anche legati a come vengono certificate le cause di morte, che sono diversi da quella che è l'inquinamento ambientale. Ecco, va detto poi l'aspetto che la percezione della salute è sovrapponibile a quella della popolazione dell'Emilia Romagna, perché la salute è un stato complesso e alla fine insomma, la misurazione migliore è forse quella data da quello che uno si sente. E da notare comunque c'è un'alta quota di popolazione in Emilia Romagna, pur essendo appunto i dati sanitari relativamente confortanti, che dichiara di non sentirsi particolarmente bene, cioè di sentirsi discretamente o male, molto male. Concludendo, che cosa possiamo dire rispetto a questi dati? Allora tutto va bene rispetto all'inquinamento. Io qui riprendo una serie di cose che sono state già dette, quindi le dico in estrema sintesi. L'inquinamento prodotto dall'inceneritore come fonte singola è sicuramente la maggior fonte singola presente nella provincia di Modena, ma come quantità di inquinamento prodotto, come è stato visto dai dati di ARPA, rappresenta una frazione percentuale relativamente piccola. I dati ci dimostrano che l'inquinamento è sicuramente presente in forma massiccia, particolarmente nella zona di pianura della provincia di Modena, ma la fonte principale è rappresentata da altre fonti diffuse e non dall'inceneritore. Questo inquinamento fa sicuramente male, è stato detto, nessuno dei relatori qui presenti ha negato che l'inquinamento faccia male, con accenti diversi da tutti è stato detto che ci sono dei danni legati all'inquinamento. Sono danni che probabilmente sono abbastanza diffusi proprio perché le fonti concentrate non esistono e l'inquinamento, soprattutto quello da gas e quello da polveri estremamente sottili, come già stato detto, si diffonde in maniera ubiquitaria. Per cui per quanto riguarda l'azione nei confronti dell'inceneritore, i controlli, e questo è già stato detto, e i trattamenti delle emissioni sono stati a nostro avviso portati al maggior livello possibile. D'altra parte la gestione dei rifiuti è un problema di difficile soluzione che comporta sicuramente degli aspetti di danno. E per quanto riguarda appunto l'inquinamento, probabilmente bisogna agire con maggior forza su altre fonti che non sono quelle dell'inceneritore. Ultima cosa, per quanto riguarda gli studi epidemiologici, per approfondire ancora il dato, è in corso di definizione uno studio a livello regionale. In regione esistono 8 impianti di incenerimento rifiuti in quasi tutte le province. Questo studio riguarderà con la stessa metodologia tutte le popolazioni esposte nel raggio di 4 km dagli inceneritori e questo probabilmente riuscirà a dare dei dati di maggior precisione statistica, dato che si avrà una popolazione esposta e quindi misurabile di dimensioni sicuramente molto maggiori. Grazie.